Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova puntata del TG Sherwood. Oggi, mercoledì 7 aprile, sono qua con Luca.
Ciao Luisa.
Ciao Luca, e direi di partire subito dalla politica estera, con un aggiornamento sulla situazione in Etiopia. Infatti è una notizia di cui avevamo già parlato l'autunno scorso, quando dopo mesi di tensioni tra governo federale e governo regionale del Tigre, nella prima settimana di novembre del 2020, scoppiò una vera e propria guerra civile. A fine novembre l'esercito del governo centrale aveva preso il controllo della capitale del Tigre, dichiarando la fine della guerra. Gli scontri però non sono terminati, infatti le forze del Tigre controllano ancora alcune aree della regione, anche se fuori dai principali centri urbani, e dalla fine della guerra è iniziata una fase di guerriglia che è ancora in corso. Già nelle prime settimane di scontri sono state uccise migliaia di persone, mentre secondo stime del governo temporaneo del Tigre, circa 2 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case e 4 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari. In questi ultimi giorni è stata pubblicata un'indagine della BBC che si è sviluppata a partire dallo studio di alcuni video circolanti online sui social network all'inizio di marzo, che mostravano l'uccisione di un gruppo di persone in abiti civili da parte dei soldati dell'esercito etiope. Alle richieste di chiarimento, il governo etiope ha detto di essere aperto a un'indagine indipendente. Lo stesso primo ministro etiope, a metà marzo, quindi prima della pubblicazione di questa indagine della BBC, ha ammesso per la prima volta la presenza di truppe eritree nel Tigre e che c'erano indicazioni di atrocità commesse nella regione, promettendo che i soldati responsabili di queste azioni sarebbero stati individuati e puniti. Sempre a metà marzo la Commissione Etiope per i diritti umani e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno concordato di condurre un'indagine congiunta sulle presunte violazioni dei diritti umani e sugli abusi commessi da tutte le parti del conflitto del Tigre. In precedenza anche l'organizzazione Human Rights Watch con Amnesty International avevano chiesto con urgenza l'apertura di un'indagine delle Nazioni Unite sui presunti crimini di guerra, accusando le forze etiopi ed eritree di aver bombardato indiscriminatamente la città di Aksum durante l'offensiva di novembre nella regione, massacrando decine di civili, compresi bambini di appena 13 anni. Speriamo quindi che venga fatta chiarezza il prima possibile e che questi scontri si concludano.
Passiamo adesso, restando sugli esteri, ma su una notizia che riguarda in prima battuta il governo italiano e l'Italia, poiché il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi si è recato insieme al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un viaggio di incontro e di scambio con la Libia. Si è incontrato e ha rilasciato una dichiarazione congiunta con il Presidente del Consiglio dei Ministri libico Abdelhamid Dabaiba e naturalmente si sta discutendo della zona tripolitana della Libia, perché il tutto avviene a Tripoli, e si è detto molto soddisfatto per quello che è il futuro e per questo incontro con la Presidenza e il Consiglio dei Ministri libico. Parole che lasciano leggermente stupiti. Diciamo, gli accordi libici fra Italia e Libia sono iniziati nel febbraio 2017 sotto il governo Gentiloni, con beneplacito a benedizione dell'allora ministro dell'interno Minniti. Furono rinnovati da ambedue i governi Conte, il Conte A e il Conte Bis, con una spesa totale da parte dei contribuenti italiani di 785 milioni di euro, destinati a non si sa più bene cosa, perché principalmente hanno finanziato sì le motovedette della Guardia Libica, ma a quanto pare anche i lager libici che ospitano decine di migliaia di migranti, di persone migranti, posti, lager veri e propri, definiti vergognosi dalla Commissione delle Nazioni Unite. In tutto questo, che cosa realmente sta cercando Draghi e più direttamente Luigi Di Maio, che aveva definito il governo libico con cui adesso tratta e le organizzazioni umanitarie a Taxi del Mare nel 2017, ricorderete bene. Che cosa stanno cercando? Stanno cercando di reinserire l'Italia e gli interessi italiani, soprattutto quelli dell'ENI, nella zona della Libia, su cui avevamo già fatto fortissimi investimenti durante la quarantennale dittatura di Gheddafi, in opposizione a quelle che sono le due aree controllate, la Tripolitanian direttamente, come abbiamo detto, dal governo Dabaiba, insieme a Recep Erdogan, che finanzia dalla sua Turchia militarmente il gruppo, e la zona della Cirenaica, sostenuta dal governo egiziano e più in generale dal governo della Russia. La posizione di Draghi, diciamo, è consona di quella che sono stati tutti gli ultimi governi italiani, che da un lato sostiene che la Libia è un paese dove sta avvenendo una guerra, che non c'è alcun problema per i flussi migratori e che anzi si sta agendo bene. Poi dopo in patria, a terreno di scontro con la Lega o con altri gruppi di estrema destra sull'accoglienza dei migranti. Forse sarebbe il caso che il governo italiano scegliesse qual è la sua linea e lo dicesse fermamente, e se vuole rendersi complice di quelle che sono migliaia di persone detenute illegalmente in un paese preda di una guerra civile.
Ad una notizia del Nord-Est, parlando della vicina Venezia, e è una notizia molto importante per il comitato No Grandi Navi e per la lotta che stanno portando avanti da anni. Infatti il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1 aprile un decreto legge per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna, che conferma che le grandi navi da crociera devono rimanere fuori dalla laguna di Venezia. Il decreto legge approvato prevede un concorso di idee per realizzare punti di attracco per le navi fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Provvisoriamente le grandi navi, una volta ripreso il traffico turistico, dovranno essere dirottate sulle banchine industriali di Porto Marghera, così da evitare il transito davanti a San Marco e al canale della Giudecca. Come evidenzia il Comitato No Grandi Navi, però, si tratta di un provvedimento che, appunto, seppur provvisorio, comporta numerosi rischi per l'ecosistema lagunare. Ascoltiamo ora un contributo di Marta Sottoriva del Comitato No Grandi Navi.
La notizia dell'estromissione delle grandi navi da crociera dalla laguna di Venezia è in realtà una vittoria per il Comitato No Grandi Navi, per tutte le attiviste e gli attivisti che hanno partecipato alle mobilitazioni, alle iniziative che in questi anni hanno rischiato tantissimo in termini di repressione economica e giudiziaria. Ricordiamo i processi per i tuffi in Riva delle Zattere, ricordiamo la multa colossale da quasi 30.000 euro ai danni degli attivisti e delle attiviste appunto che hanno partecipato alle giornate di mobilitazione europea dello scorso 2017. La rivendicazione del Comitato No Grandi Navi è sempre stata molto semplice. Il gigantismo navale è incompatibile con la laguna di Venezia, con la salvaguardia di questo territorio, con le leggi che lo stabiliscono come sito di interesse nazionale e patrimonio dell'umanità. Il fatto che l'attuale governo Draghi abbia finalmente preso una decisione definitiva sulle grandi navi e che questa decisione si allinei con le mobilitazioni degli ultimi 9 anni è qualcosa di cui noi andiamo fieri. Il risultato non sarebbe stato possibile senza appunto gli sforzi titanici compiuti da persone comuni, come lo sono appunto le migliaia e migliaia di persone che hanno sempre appoggiato le istanze del movimento. D'altro canto, però, ciò che non tanto emerge dal decreto legge, ma piuttosto l'indicazione che il governo ha dato rispetto alla fantomatica soluzione transitoria che vede appunto la progettazione di un terminal a Porto Marghera come soluzione, insomma, diciamo tampone, traghettante alla soluzione definitiva che dovrebbe essere trovata attraverso un concorso di idee e che appunto vede un terminal esterno alla laguna. Ecco, questa invece è l'ombra oscura che si getta su questa vittoria. Un'ombra oscura perché Porto Marghera non è un'opzione. Porto Marghera è un sito comunque interno alla laguna di Venezia che vede tante criticità rispetto alla possibilità di portare le grandi navi dentro la laguna di Venezia in una modalità che sia rispettosa della sicurezza del traffico navale e della salvaguardia ambientale. Il timore, come sempre in questo paese, è che la soluzione transitoria diventi definitiva e che questa sia una possibilità per chi ha speculato e devastato la laguna e la città di Venezia in questi anni di continuare a poterlo fare, indisturbati. Il Comitato No Grandi Navi sostiene, la necessità di trovare una soluzione definitiva subito, una soluzione che sia esterna alla laguna e per farlo appunto, abbiamo organizzato un tavolo cittadino di confronto il prossimo 17 aprile, a cui abbiamo invitato appunto cittadine e cittadini, ma anche intellettuali, esperti, lavoratori del settore. Crediamo sia necessario mantenere l'attenzione alta, e siamo pronti e pronte alla mobilitazione qualora l'amministrazione locale e il governo nazionale, dovessero, risultare inadempienti alle promesse fatte con questo decreto-legge e con le ultime decisioni.
E ringraziamo Marta per il contributo e salutiamo tutto il comitato No Grandi Navi a cui vanno i nostri migliori auguri per il proseguio della loro lotta. Oggi è la giornata mondiale della salute e abbiamo deciso quindi di andare a portare una notizia di quelle che bucano poco lo schermo. È stato pubblicato recentemente dal Fate Bene Fratelli di Roma uno studio che evidenzia la presenza di 12 microparticelle all'interno di 6 placente umane. Stiamo parlando di polimeri chimici prodotti industrialmente che provengono dall'industria tessile e cosmetica. È una notizia inquietante perché è stata fatta una vera e propria correlazione fra quello che è l'uso e il consumo della plastica, soprattutto delle cosiddette plastiche usa e getta, che poi vanno a finire all'interno di tutto quello che è il processo alimentare umano e non solo, e che quindi vengono ingerite dal nostro organismo. Per la prima volta queste microplastiche, che sono fortemente dannose per l'organismo in quanto possono provocare tutta una serie di malattie direttamente, nonché di forme tumorali, sono state trovate all'interno della placenta umana e quindi anche nella formazione di giovani feti. È una notizia che a livello ambientale, come dire, ripercuote su tutti noi. La plastica si va inserendo sempre di più all'interno di quello che è il ciclo della vita. Bisogna quindi pensare a una svolta rapida, non bastano solamente le leggi già attuali, ricordiamo che da quest'anno sono state vietate le cosiddette plastiche usa e getta per tutte quelle che sono gli eventi pubblici e i grandi eventi a favore delle cosiddetti compostabili. Vanno vietate le plastiche in tutte quelle che sono i grandi sistemi di imballaggio e i grandi sistemi di distribuzione. Su questo vi invitiamo intanto ad aderire alle varie iniziative che si trovano, ad esempio dei gruppi di plastic free attivi in tutti i territori nazionali, e di andare a seguire quelle che sono le varie iniziative di gruppi come ad esempio Fridays for Future o il Movimento della Decrescita Felice. Ma passiamo adesso alle nostre notizie in pillole. Inizio io, allora sì. Si intensifica la tensione nel bacino del Donetsk, nella regione del Donbass, che gli scontri che sono iniziati nel 2014 con la proclamazione di questa regione dell'indipendenza rispetto all'Ucraina. Sono stati sganciati nell'ultimo fine settimana, è stato segnalato lo sganciamento di alcune bombe da parte dei droni dell'esercito ucraino sul territorio del Donbass. In risposta a questo c'è stata E stanno avvenendo movimenti delle truppe russe. Ricordiamo, è stato proclamato un cessato il fuoco in seguito all'epidemia di coronavirus. In tutto questo accade che in Russia il presidente Putin con l'ennesimo, a questo punto siamo al quarto cambiamento costituzionale, si permetterà di ricorrere alle elezioni fino al 2036. Esattamente, ha rinnovato quello che sono il massimo dei due mandati per la presidenza della Federazione Russa, ma la conta di questi due mandati inizierà dal 2024. Quella della Russia, la forma di governo sembra somigliare sempre più a un'autarchia. Ricordiamo che Putin nel 2036 dovrebbe avere 84 anni e quindi, insomma, come potrà governare la Russia, sarà sorprendente, ma, staremo a vedere.
Dagli Stati Uniti d'America, infatti, dopo mesi dopo la fine della campagna elettorale americana, si scopre che il comitato elettorale di Trump ha iniziato a usare meccanismi ingannevoli nell'interfaccia utente del sito con cui inviare donazioni al presidente, in modo da strappare ai propri sostenitori molti più soldi di quanti ne vorrebbero veramente donare. Nelle fasi di checkout della donazione, il sito internet inseriva infatti una serie di checkbox già selezionati che trasformavano una singola donazione in salatissimi pagamenti ricorrenti, mensili o settimanali. Ad esempio, un utente pensava di donare $500 e si è ritrovato a spenderne 3.000. In realtà questa notizia conferma soltanto il fatto che lo schema delle donazioni di Trump avesse qualcosa di torbido, cosa che era già sotto gli occhi di tutti nello scorso novembre, quando l'ex presidente aveva continuato a chiedere donazioni nonostante avesse perso le elezioni, teoricamente per finanziare le proprie operazioni contro i presunti brogli democratici.
E continuiamo con quella che è una notizia di cronaca parlamentare, che è in continuo aggiornamento, slitta probabilmente alla settimana prossima la legge Zan, già approvata alla Camera lo scorso 14 ottobre, che doveva andare calendarizzata in Senato a partire direttamente domani. Ricordiamo che la legge Zan è una legge che tratta la omotransfobia, molto osteggiata e molto ostacolata da parte della Lega e soprattutto da personaggi di dubbio gusto come il senatore Pillon. Lo slittamento della legge avviene per via dell'opposizione del presidente della commissione Ostellari, naturalmente della Lega, che vuole accorpare quattro DDL che trattano lo stesso argomento alla legge Zan. Zan, insieme a Monica Cirinnà, hanno dichiarato che questi accorpamenti si potevano fare già da settimane, che li accettano, ma che non accetteranno nessun ritardo sulla calendarizzazione della legge in Senato. Ugualmente, l'Arcigay si è detta pronta a scendere in piazza nella prossima settimana in caso di non calendarizzazione della legge, che ricordiamo essere una legge che si aspetta da anni in quanto non porta altro che dignità e giustizia a tante persone di questo paese.
E torniamo ancora una volta a parlare di movimenti. Infatti, sabato 10 aprile ci sarà a Trento la seconda manifestazione nazionale della campagna Stop Casteller contro la reclusione di M49, M57 e di DJ3 e in generale contro la mala gestione della provincia di Trento per quanto riguarda gli orsi. A fine settembre dell'anno scorso è uscito infatti il rapporto CITES che ha definito le condizioni psicofisiche dei tre animali come inaccettabili. Leggiamo dal comunicato di lancio della manifestazione: la classe politica che ha governato il Trentino ha più volte dimostrato tutti i limiti e l'ipocrisia di una visione antropocentrica della convivenza con gli altri animali. Ovviamente le cose non sono né cambiate né migliorate dall'insediamento della nuova giunta leghista. I milioni di euro che per il progetto Life Ursus la provincia autonoma di Trento ha ricevuto dall'Unione Europea andavano spesi molto diversamente. Prendere degli orsi, piazzarli sul territorio e toglierli dal territorio, ucciderli, imprigionarli, mostrarli, nasconderli, a seconda delle esigenze del potere, non è stato, non è tuttora e non sarà mai una soluzione accettabile, tantomeno se la necessità della coercizione fisica di questi animali viene giustificata con il fatto che i selvatici hanno la pessima abitudine di comportarsi da tali. Vi invitiamo quindi tutte e tutti sabato 10 aprile alle 15 in Piazza Fiera a Trento o a seguire la manifestazione sui social network di globalproject.info.
Chiudiamo ricordando con un accadde oggi. Oggi è il 7 aprile e il 7 aprile 1979, 42 anni fa, proprio nel posto da cui stiamo trasmettendo e parlando, iniziò la prima di quattro massicce operazioni di polizia che si susseguirono in quegli anni, avviate dal cosiddetto teorema Calogero. Calogero, procuratore di Padova, andò a colpire decine e decine di attivisti e attiviste nel territorio italiano, con arresti e perquisizioni a Padova, a Milano, a Roma, decise a colpire l'autonomia operaia e quelli che si ritenevano i capi e i cattivi maestri, i mandanti morali e mentali, gli ideologi delle Brigate Rosse e della cosiddetta lotta armata italiana. Si voleva contrastare la generazione dell'assalto al cielo. A Padova furono arrestati il direttore di Radio Sherwood, e nonché alcuni dei nostri colleghi dell'epoca, professori di scienze politiche, di filosofia, ma anche di ingegneria, di fisica, giornalisti, attivisti e semplici simpatizzanti del movimento. Oggi, a distanza di 42 anni, si sa che le prove del teorema Calogero erano inesistenti. Le prime prove, quelle che accusavano Toni Negri ed altri, ad esempio, dell'omicidio di Aldo Moro, finirono nel nulla e furono dichiarate invalide già nel 1981, ma la fine di questi processi avvenne nel 1988, in seguito a numerosi fatti, a tanta latitanza e a una serie di eventi terribili e nefasti per tutto il nostro paese. Oggi, qui a Padova, in vicolo Pontecorvo 1A, noi ci troviamo ancora qui a trasmettere la migliore alternativa, siamo fieri di fare questo e siamo felici di essere ancora qui ad assaltare il cielo. Dal TG Sherwood è tutto.
Vi ricordiamo di ascoltare la rassegna stampa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 9 su sherwood.it e alle 10 in differita su Gemini Network. E ci rivediamo mercoledì prossimo.
Sigla.
Sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.